Andare in Giosuè 11 e leggere dal versetto 16. Possiamo andare in Giosuè 11 e leggere dal versetto 16. Non so se avete visto la locandina di questa domenica. Oggi studieremo sia la parte finale del capitolo 11 che tutto il capitolo 12. Ma leggiamo intanto dal versetto 16 del capitolo 11 fino al versetto 23. Intanto leggiamo questa parte finale del capitolo 11, che dice così: Giosuè prese dunque tutto quel paese, la regione montuosa, tutta la regione meridionale, tutta la terra di Goshen, la regione bassa, la pianura, la regione montuosa di Israele e le sue regioni basse, dalla montagna Brulla che si eleva verso Seir fino a Baal-Gad, nella valle del Libano, ai piedi del monte Ermon. Prese tutti i loro re, li colpì e li mise a morte. Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re. Non ci fu città che facesse pace con i figli di Israele, eccetto gli Ibei, che abitavano a Gabaon. Le presero tutto combattendo. Infatti il Signore faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia ai figli a Israele, perché Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro e li distruggesse come il Signore aveva comandato a Mosè. In quel medesimo tempo Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anachiti della regione montuosa di Hebron, di Debir, di Anab, di tutta la regione montuosa di Giuda, di tutta la regione montuosa di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città. Non rimasero più anachiti nel paese dei figli di Israele, non restarono che alcuni in Gaza, in Gat e in Asdod. Giosuè prese dunque tutto il paese esattamente come il Signore aveva detto a Mosè, e Giosuè lo diede in eredità a Israele, tribù per tribù, secondo la parte che toccava a ciascuno. E nel paese cessò la guerra. Domenica scorsa ho introdotto io il culto. Se vi ricordate, ho citato il versetto 2 del Salmo 103 che dice: benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. E studiando questo passo insieme al capitolo 12 mi è venuto in mente proprio questo versetto così bello: benedici anima mia il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Perché il Signore ci tiene così tanto a darci questi comandi? Un po' lo abbiamo detto domenica scorsa, perché come uomini tendiamo proprio a fare due cose: tendiamo a non benedire abbastanza il Signore, e soprattutto come uomini tendiamo a dimenticare. Noi ci dimentichiamo velocemente, questa è la nostra debolezza. Stamattina qualcuno ha detto: oggi è la giornata della dimenticanza. Abbiamo dimenticato Fabio, abbiamo dimenticato il pane a casa. E quindi noi, è tutto vero, noi ci dimentichiamo facilmente, ma questo proprio non è proprio così, perché in realtà noi tendiamo a dimenticarci quando qualcuno ci fa del bene, ma ci ricordiamo molto bene quando qualcuno ci ferisce o ci fa del male. Il Signore vuole che non dimentichiamo tutti i benefici che Lui ha fatto verso di noi, non solo per benedirlo nel modo giusto, ma anche perché ricordare tutti i benefici del Signore che abbiamo ricevuto ci dà la forza per affrontare il futuro, per affrontare il futuro nel modo giusto, con piena fiducia, anche quando le cose non vanno così bene. E questo è proprio che vuole insegnare il Signore in questi versetti. Non so se ci abbiamo fatto caso, nei versetti che abbiamo letto non c'è nessuna nuova battaglia, non c'è nessun combattimento. Il versetto 16 inizia con: Giosuè dunque prese tutto quel paese, ed anche l'inizio del versetto 23 dice: Giosuè dunque prese tutto quel paese. In questo capitolo, e come vedremo nel capitolo 12, c'è un vero e proprio riassunto, c'è un ripasso su quello che è avvenuto. L'autore è come se stesse tirando il freno a mano, in via illustrativa, stesse bloccando l'avanzamento del racconto e stesse, per un motivo ben preciso, stesse facendoci fermare un attimo. Nei capitoli precedenti abbiamo visto queste scene velocemente, dalla conquista di Gerico fino alla conquista della regione del nord passa pochissimo tempo apparentemente, perché in realtà, come vedremo, passa parecchio tempo. Come detto, Dio vuole che il racconto rallenti, Dio vuole imprimere meglio, proprio per non farci dimenticare, ma nella mente di Israele vuole imprimere meglio tutto ciò che è avvenuto. Forse Israele non ha ancora digerito tutte le grandi benedizioni a cui è stato esposto, forse non ha fatto caso ad altre questioni, forse c'è bisogno di guardare meglio altri dettagli in questa conquista. I primi versetti del capitolo 11 ci parlano della conquista della terra promessa settentrionale, vi ricordate, l'abbiamo visto la volta precedente. Però nei versetti che abbiamo letto adesso c'è un riassunto più completo della conquista della terra. Quei dunque, che abbiamo osservato al versetto 16 e 23, si allacciano alla conquista dell'intera terra promessa. Infatti troviamo gli Anachiti. Gli Anachiti abitavano vicino a Gerusalemme ed era una battaglia fatta precedentemente della conquista del nord. Per cui c'è bisogno di fermarsi. È il momento di osservare, di gustare e valutare meglio quello che è successo. Stiamo ancora introducendo, e per usare l'illustrazione dell'altra volta, vi ricordate la torta? Abbiamo considerato gli ingredienti che dobbiamo metterci noi all'interno della torta, accettare con fiducia ogni situazione che il Signore ci mette davanti, confidare nella sua sovranità, eccetera, eccetera. Adesso la torta è finita e il Signore vuole che Israele assaggi la bontà di questa torta, che resti meravigliato dal suo gusto squisito e che questo gusto rimanga talmente impresso nella sua mente per ricordarlo da una parte, per ricercarlo anche in futuro, ma anche per un altro motivo, perché se la torta è diventata così buona, e non voglio farvi venire fame anche questa mattina, se Israele ha conquistato la terra promessa, il merito va dato solo a Dio, questo è indiscutibile, ma Giosuè e il popolo hanno fatto la loro parte, hanno fatto la loro parte. Ed anche qui Giosuè, l'autore umano del testo di oggi, continua a fare la sua parte, perché, come vedremo, sta ricordando e ringraziando il Signore per tutte le benedizioni ricevute. Perciò forse dobbiamo fermarci anche noi e capire meglio cosa comporta questa chiamata di Giosuè nella conquista della terra promessa. Giosuè è un esempio, un modello da imitare completamente per le future generazioni di Israele ed è un modello anche per noi. Non è perfetto. Non stiamo parlando di un uomo perfetto, ma di un uomo che è fedele e cammina col Signore nel modo giusto. Attraverso l'insegnamento di oggi, perciò, vedremo sia le benedizioni del Signore, che non devono essere dimenticate, ma ci concentreremo a vedere quali sono le implicazioni della chiamata di Giosuè. Possiamo dire senza sbagliare quali sono le implicazioni della chiamata salvifica di Dio. Per implicazione si intende la conseguenza logica e necessaria di questa chiamata. Quale lezione il Signore voleva dare alle future generazioni di Israele e quale lezione il Signore vuole dare a noi oggi in via applicativa? Attraverso questo riassunto vedremo quattro implicazioni della chiamata salvifica di Dio che devono caratterizzare la vita di ogni credente. Ripeto, quattro implicazioni della chiamata salvifica di Dio che devono caratterizzare la vita di ogni credente. La chiamata salvifica di Dio è una chiamata esigente. Questa è la prima implicazione. La seconda implicazione è la chiamata salvifica di Dio ti spinge a temere Dio. La chiamata salvifica di Dio ti dà sicurezza per affrontare il tuo futuro. E infine la chiamata salvifica di Dio ti porta ad adorare il Signore nel modo giusto. Le ripeteremo una a una. Vediamo intanto la prima. La chiamata di Dio è esigente. Leggiamo i versetti da 16 al 18. Giosuè prese dunque tutto quel paese, la regione montuosa, tutta la regione meridionale, tutta la regione di Goshen, la regione bassa, la pianura, la regione montuosa di Israele e le sue regioni basse, dalla montagna Brulla che si eleva verso Seri fino a Bar Gad nella valle del Libano, ai piedi del monte Ermon. Prese tutti i loro re, li colpì e li mise a morte. Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re. I versetti dal 16 al 18 ci ricordano, come detto, la conquista dell'intera terra promessa. Ed è veramente tempo di fermarsi, perché anche qui succede qualcosa che non può essere sorvolata. Qui c'è una delle più grandi promesse di Dio che prende forma, e voglio brevemente ritornare alla chiamata di Abramo. In Genesi 12, nei primi versetti, non c'è bisogno di andare, dove Dio si presenta ad Abramo, gli dice di lasciare i suoi parenti e di andare in un paese che gli avrebbe mostrato Dio stesso. Gli dice, tra le altre cose, gli fa più di una promessa, che da lui sarebbe uscita una grande nazione, che avrebbe avuto una discendenza numerosa, nonostante avesse 75 anni, sua moglie ne aveva 10 di meno, ma era anche sterile. Perciò lo fa uscire dai suoi parenti e lo porta in Canaan, lo fa passare in questa regione, e qui gli appare di nuovo, gli dice Genesi 12, 7, il Signore apparve ad Abramo e disse, io darò questo paese alla tua discendenza. Alla tua discendenza. Dio non solo promette una discendenza ad Abramo, ma promette una terra per i figli di Abramo, una terra tutta loro, ma che in quel momento è una terra abitata dai cananei. Perciò in quel momento, circa 500-600 anni prima di quello che stiamo vedendo in Giosuè, Abramo è senza figli ed è anche senza terra. E sappiamo successivamente, dopo 25 anni, la promessa della discendenza inizia a prendere forma, Sara resta incinta, partorisce Isacco, da questo figlio, da Isacco, nasce Giacobbe, Israele entra in Egitto con solo 70 persone ai tempi di Giacobbe e Giuseppe, e dopo 400 anni di permanenza lì diventa una grande nazione con 1,5 milioni, 2 milioni di persone. Perciò la promessa della discendenza si è adempiuta alla lettera, ma fino a questo momento Israele ha sempre vissuto come un forestiero. Dovunque fosse andato non ha mai avuto la propria terra, anche nel deserto era nomade. Perciò il nostro testo è molto importante, Dio sta accendendo i riflettori in questo riassunto, perché per questa nazione c'è la svolta, c'è la svolta. Adesso non sono più forestieri, ma hanno una loro terra. Dio sta iniziando a mantenere la promessa di 12:7 di Genesi. Sta iniziando a mantenere quella promessa, perché il controllo della terra non è mai stato completamente loro a causa della loro disubbidienza. Non voglio confondervi, ma solo per essere chiari, i capitoli successivi ci diranno che non hanno mai avuto il controllo completo della terra, con tutti i confini esatti che Dio aveva promesso prima. E come sappiamo, successivamente questa terra gli sarà tolta, perché loro hanno continuato a disubbidire e Dio li ha mandati in esilio. Il controllo completo di questa terra ci sarà soltanto al ritorno di Cristo nel millennio. Perciò il Signore gli sta dando un anticipo di quella promessa. Chiaramente noi abbiamo tutta la scrittura, ma loro non potevano sapere che era solo un anticipo di questa terra. Per cui Dio perciò ai loro occhi stava mantenendo quella promessa fatta ad Abramo alla lettera. Dio gli sta dando una terra che apparteneva a qualcun altro, la sta dando a loro. Qualcuno potrebbe dire, come stiamo sentendo oggi, i scioperi che ci sono. Adesso no, non voglio favorire assolutamente una guerra, però la Bibbia ci dice che la terra appartiene al Signore e il Signore la dà a chi vuole Lui. Il Signore la dà a chi vuole Lui. Israele gli sta dicendo il Signore: considera quello che sta succedendo, non sei più forestiero, ma hai un territorio tutto tuo. Adesso sulla tua carta d'identità puoi scrivere: io questo territorio, sono di questo territorio. Questa è la parte più importante del racconto, perché dimostra che Dio è degno di fiducia. Promesse mantenute tanti anni prima, e se Dio è degno di fiducia, coloro che gli appartengono devono camminare con Lui nel modo giusto. Forse ci è sfuggito qualcosa, ma nei versetti che abbiamo letto ci viene mostrata anche quanto sia stata esigente la chiamata di Yahweh per la conquista della terra, soprattutto il versetto 18. I versetti 16 e 17 ci fanno il riassunto di tutto ciò che Giosuè ha combattuto in prima persona e i territori che ha conquistato. I versetti non stanno innalzando lui, ma stanno innalzando l'opera di Dio, come detto, non stanno innalzando lui, stanno innalzando l'opera di Dio, ma ci dicono anche che Giosuè è dovuto andare lì, era lì. Non è che Dio gli abbia dato la terra promessa come per magia. Sì, ci sono stati i miracoli, ma Giosuè nella sua chiamata ha dovuto fare la sua parte, ha dovuto agire e combattere con tanto sforzo. Guardiamo cosa dice il versetto 18. Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re. Perché il Signore ha voluto inserire questo particolare in questa parte del racconto, in questo riassunto? Proprio come detto, per allentarci. Un lettore all'oscuro di questo particolare potrebbe avere, noi che ci avviciniamo a questo testo che è successo migliaia di anni fa, potremmo avere una falsa impressione e ritenere che, poiché, come abbiamo studiato nei capitoli 10 e 11 di queste guerre, soprattutto in questi due capitoli, il sole si ferma per fargli terminare la guerra, o nella regione settentrionale, che tutto in un giorno solo riesce a conquistare Giosuè una gran parte di questo territorio. Ma se ci abbiamo fatto caso, sia il capitolo 10 che 11 iniziano con la parola quando. Quando? Quando quel re venne a sapere, quindi c'è un quando, c'è un tempo, ma non ci dice l'esattezza di quanto tempo era passato che questo re è venuto a sapere. Quindi abbiamo un tempo indefinito. I capitoli 10 e 11 sono probabilmente un riassunto di queste guerre durate molto di più. La conquista fu un processo lungo, estenuante e arduo. Giosuè e il popolo però sapevano che sarebbe stato un processo lungo, perché 40 anni prima Dio li aveva avvisati. In Esodo 23, dal versetto 28-30 c'è scritto: manderò davanti a te i calabroni che scacceranno gli ebei, i cananei e gli ittiti dalla tua presenza. Non li scaccerò dalla tua presenza in un anno, affinché il paese non diventi un deserto e le bestie dei campi non si moltiplichino al tuo danno. Li scaccerò dalla tua presenza poco a poco, affinché tu cresca di numero e possa prendere il possesso del paese. Anche Deuteronomio 7,22 dice la stessa cosa, per cui Giosuè per lungo tempo ha dovuto combattere questi popoli. Questo richiedeva costanza e richiedeva tenacia anche da parte del popolo. La chiamata di Dio richiedeva impegno e sacrificio. Dio avrebbe scacciato quegli uomini non in un anno, affinché il paese non diventasse un deserto, e parla di animali che magari si sarebbero, di bestie dei campi, magari senza una protezione dei campi, senza i cananei a guardare il loro seminato, magari si mangiavano anche questo raccolto. Per cui Dio gli sta proteggendo. Un po' mi ricorda il versetto di Romani 8,28, che tutte le cose cooperano al bene. Quindi per il loro bene era necessario che la guerra durasse di più. E questo è un aspetto molto importante anche per i credenti. Qualcuno potrebbe dire: Ma noi siamo nel Nuovo Testamento sotto la grazia. Gesù dice: venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo, quindi non c'è niente da fare. Forse stai dimenticando che anche la chiamata di Cristo è esigente. Se possiamo andare insieme in Luca 14, dal versetto 25, Luca 14. E dice: or molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Gesù, per spiegare che non è semplice andare dietro a lui, ma richiede molto impegno e sacrificio, spiega che la chiamata di Dio a seguirlo deve essere ben valutata, e fa due illustrazioni. Parla di calcolare, non a caso, una torre. Una torre era qualcosa che doveva essere visibile, e uno doveva farsi i conti di quanto ammontava quella spesa. Perché se sta torre iniziava a essere costruita e restava lì un blocco non terminato, la gente l'avrebbe guardata e detto: ma che è sta roba? E la stessa cosa fa con l'altra illustrazione, parlando di questo re che deve farsi i conti con quello che ha a disposizione. Quindi c'è qualcosa che bisogna valutare bene. Gesù non sta parlando di salvezza per opera, ma nella chiamata salvifica di Dio c'è l'intero pacchetto. C'è l'intero pacchetto. Gesù è il tuo Salvatore, ma anche il tuo Signore, ed è molto esigente da te. Caro credente, ti sei reso conto che la chiamata che hai ricevuto è una chiamata esigente? Perché se non ti sei reso conto, o non stai facendo nulla in risposta di questa chiamata, forse stai seguendo un altro Dio, forse hai sbagliato Dio, forse la tua torre è a metà. Non esistono credenti disoccupati. Ognuno di noi in modo diverso è chiamato a fare. E il Vangelo purtroppo è stato annacquato per paura che le chiese si svuotassero, per paura che la gente lo rifiuti. Non devi fare niente, accetta Gesù e sarai salvato. Manca un pezzo. Ravvediti, ravvediti. Devi smettere di comportarti come prima, da nemico di Dio. E devi adesso camminare non in perfezione, ma in direzione, come vuole Dio, come ci fa vedere anche Giosuè. Gesù non ha avuto paura che la folla andasse via, ma ha comunicato alla folla che seguire lui richiede moltissimo sacrificio, non poco. In Matteo 7, 22, 21, ormai lo ripetiamo spesso, Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Forse tu non hai tanti territori da combattere, forse non hai territori da conquistare fisicamente, ma anche da te il Signore è tanto esigente. Ognuno di noi, come detto, è chiamato a fare. Efesini 2:10 dice: siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Non sta parlando solo ai conduttori, ma sta parlando a ognuno di fare e di agire e di comportarsi da credente. Perché se non ti comporti da credente, forse non lo sei mai stato. La chiamata di Dio è una chiamata esigente. Ci sono cose che Dio ci chiama continuamente a fare, forse noi non le vogliamo ascoltare. E Gesù ha avuto costanza, pazienza, ha dovuto sopportare tante difficoltà prima di arrivare a questo traguardo, ha dovuto attendere tanto. Forse dall'altra parte sei uno invece che sta lavorando per il Signore. Beh, ho una brutta notizia. Devi continuare, non puoi mollare, devi continuare, perché la chiamata che Cristo ti ha rivolto è una chiamata molto esigente. Infatti leggo Ebrei 10, 36, 37, ci dice: infatti avete bisogno di costanza finché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il credente ha bisogno di costanza, di essere fedele per lungo tempo e di tanta pazienza. Questo è qualcosa che doveva essere impresso nella mente di Israele. Dio voleva la loro fedeltà, ma loro non hanno imparato la lezione. Possiamo dire fin da adesso che non hanno imparato nessuna delle quattro lezioni che vedremo oggi. Ora, prima di passare alla prossima implicazione della chiamata salvifica di Dio, possiamo fare tante applicazioni di questo versetto, ma voglio fare un'altra per noi, un'altra applicazione. Tutta questa parte doveva servire a Israele anche a trovare fiducia nei momenti di difficoltà futuri. Israele doveva ricordarsi che la terra promessa non fu conquistata in un anno, ma ci volle tanto tempo. Israele per adesso stava gustando la vittoria. E la volta precedente abbiamo parlato che noi non abbiamo dei nemici fisici, ma ognuno di noi combatte spiritualmente. E una cosa che non ho detto l'altra volta: i nostri nemici non sono le malattie, non sono i colleghi, non sono la moglie, il marito. I nostri nemici sono nel nostro cuore, come noi rispondiamo alle prove della vita, se ascoltiamo la voce di Dio o ascoltiamo quello che ci suggerisce la nostra carne. E quindi non tutti allo stesso modo, ma ognuno di noi ha avuto qualche esperienza di prova nella vita, o la sta avendo adesso, qualche battaglia sta combattendo. E ricordare le battaglie che abbiamo combattuto precedentemente ci può aiutare anche ad affrontare quelle future. Le prove le avremo sempre finché siamo in questo corpo, per cui la domanda che voglio porvi è: quanto dura una prova in senso temporale? Io parlo della mia esperienza, perché le prove noi non le vorremmo, o vorremmo che durassero poco. Ma di solito la prova è lunga, e nella prova noi siamo come in un tunnel, e in questo tunnel noi vediamo solo buio, di luce neanche l'ombra, si vede solo una parte tanto buia davanti. Ma se ci ricordiamo come il Signore nella volta precedente ci ha portato fuori, ecco il bisogno di ricordarsi di tutte le benedizioni del Signore, e quindi di quanto è stata lunga quella prova, allora forse, dico forse, che non è facile, ma sicuramente è incoraggiante sapere che Dio non si è dimenticato di noi, ma prima o poi in un modo o in un altro ci porterà fuori da quel tunnel. Perciò ricordiamoci che il tunnel è lungo e ci vuole fiducia. Si è spento il computer, scusate. Ci vuole fiducia e costanza nel Signore. E tanta sopportazione. Ma prima o poi vedremo l'opera di Dio che prende forma, e voglio recitare un versetto che mi ha aiutato molto in passato. Giobbe 35,14, e dice: e tu quando dici che non lo scorci, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Questa è la prima implicazione di questa chiamata, è proprio una chiamata di Dio che dobbiamo tenere presente, è una chiamata esigente, non è una chiamata da niente, è una chiamata molto esigente. Passiamo a vedere la seconda di questa chiamata, perché questa non ci sono dubbi, oggettivamente è una chiamata importante, una chiamata esigente, mentre le altre sono un po' una risposta di come, cosa dovrebbe produrre una fede salvifica, una risposta nostra. Abbiamo ascoltato prima anche le benedizioni del Signore che ci ha salvato, in che modo noi dobbiamo rispondere a queste grandi benedizioni? Perciò la chiamata salvifica di Dio, questa è la seconda implicazione, ti deve spingere a temere il Signore. Versetti 19 e 20. Non ci fu città che facesse pace con i figli di Israele, eccetto gli Ivei che abitavano a Gabaon, le presero tutte combattendo. Infatti il Signore faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia a Israele, perché Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro, e li distruggesse come il Signore aveva comandato a Mosè. Osserviamo che ricompaiono i Gabaoniti, quegli imbroglioni, vi ricordate? I Gabaoniti furono gli unici a trattare la pace con Giosuè. Questo ci sta dicendo il nostro testo. Lo scrittore qui ci presenta Gabaon non come un modello ideale di risposta, ma a differenza degli altri c'è un contrasto sulle decisioni che prendono le altre nazioni. Non c'era città che voleva fare la pace con Israele, tranne Gabaon, tutti volevano fare la guerra a Israele e continuavano a dar battaglia a Israele. E forse anche qui non ci abbiamo fatto caso, ma il versetto 20 ci dice del perché volevano fare la guerra a Israele. Dice: il Signore faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia a Israele. Questo versetto non possiamo prenderlo alla leggera. Questo versetto ci dice quanto spaventoso sia l'indurimento prodotto da Dio. Era Dio che li stava indurendo. E questo apparentemente potrebbe farci pensare che Dio sia ingiusto in questo momento, ma la realtà, la verità è che non dobbiamo dimenticare che questo è un tempo di giudizio per questi popoli. Questo è il tempo di giudizio. Diciamo che anche se con l'inganno, i Gabaoniti siano andati in qualche modo a supplicare la pace a Israele. Quest'altro invece non lo fanno. Sappiamo che supplicare la grazia equivaleva a Israele supplicare la grazia direttamente a Dio. Ora è vero che questi erano stati induriti da Dio in questo momento, ma Dio li aveva lasciati per un lungo periodo in passato, gli aveva dato la possibilità di ravvedersi. La grazia era stata data anche a loro. Genesi 15,16 dice: alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli amorei non è giunta finora al colmo. Dice finora, era ancora il tempo della grazia. Dio gli stava dando ancora un tempo. Ma adesso il giorno della grazia per queste nazioni è passato. La loro iniquità è completa, idolatria, perversione sessuale, i figli bruciati, offerti in sacrificio, mai un freno nella loro vita, ma continuano ad aggiungere altre iniquità fino ad arrivare al colmo, come si dice, l'acqua adesso sta fuoriuscendo, è pieno il recipiente, non c'è più spazio. Anche Dio dice basta, basta, via, non hanno il diritto neanche di vivere, neanche di mangiare quello che produce la terra che gli do io, non li voglio più vedere. Nel versetto 20, voglio rileggere, dice: il Signore faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia a Israele, perché Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro e li distruggesse come il Signore aveva comandato a Mosè. Dio dice, faceva sì, ancora troviamo la sovranità di Dio, faceva sì di dar battaglia perché Israele... E ci sono tre azioni catastrofiche, tre verbi, perché li votasse allo sterminio, non ci fosse pietà per loro e li distruggesse. Israele era solo uno strumento nelle mani di Dio, perché il versetto termina come il Signore aveva comandato. Dio aveva dato quest'ordine e aveva indurito il loro cuore, li stava giudicando, proprio indurendo il loro cuore, come aveva fatto con il faraone. Anche il faraone aveva avuto la possibilità con le piaghe di ravvedersi, ma non lo fece, non ha accolto la grazia. E Paolo in Romani 3 ripete questo indurimento, in altre parole, dice nei versetti 24, 26, 28 del capitolo 1: per questo Dio li ha abbandonati. Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori. Dio li ha abbandonati a passioni infami. Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Dio ha detto basta, basta. Gli uomini intorno a noi stanno scherzando con il fuoco e forse qualcuno anche qui dentro sta scherzando con il fuoco. Dio ha tanta pazienza. Oggi è il tempo della grazia. Ma con Dio non si scherza, un giorno questo tempo di grazia finirà, ci sarà il giudizio per tutte le persone che non si ravvedono e credono nel Signore Gesù Cristo. Il credente potrebbe essersi fatta un'idea sbagliata di Dio. Il fatto che Dio ti ha perdonato, a differenza del giudizio su questi popoli che sono stati distrutti, ti dovrebbe portare a temere il Signore di più. E l'ho già detto altre volte, temere il Signore non significa solo aver rispetto. Non significa solo aver rispetto. Temere il Signore significa anche aver paura. E anche se significasse solo il rispetto, oggi questa parola è scomparsa dal vocabolario di molti. Si dà un significato molto diverso da quello che dovrebbe essere veramente. Oggi nel mondo non c'è più rispetto per nessuno, non c'è rispetto per i genitori, non c'è rispetto per gli anziani. La parola autorità viene rifiutata, non c'è rispetto neanche per le forze dell'ordine. Se uno sta rubando, non lo puoi neanche arrestare più adesso. E purtroppo anche in chiesa viene rifiutata la parola rispetto per le autorità, che siano umane, ma anche Dio stesso viene abbassato. Gli uomini in realtà hanno molto rispetto oggi, sapete per che cosa? Per se stessi. Basta andare sui nostri social. Una bella vetrina. Quanto temiamo la nostra reputazione? Io credo molto. E quanto temiamo la reputazione di Dio? Credo purtroppo poco. Credo purtroppo poco. Chi predica da questa parte sembra che debba difendere Dio. Sembra che debba difendere Dio. Dio si sa difendere da solo, ma noi dobbiamo anche annunciare le cose di Dio. Ma come detto, la parola temere significa anche paura. In Matteo, Gesù, parlando di persecuzioni imminenti per i suoi discepoli, a quei tempi si moriva per predicare il Vangelo. Non oggi, che ti possono ridere dietro, ma lì si moriva. E a un certo punto Gesù gli dice, Matteo 10, 28, non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. In altre parole, Gesù gli dice, non abbiate paura degli uomini, ma temete, abbiate paura di Dio che può far perire l'anima e il corpo. Israele non ha temuto Dio perché non ha tenuto a mente questa lezione sui cananei, ma ha approfittato del fatto che loro erano il popolo scelto da Dio, si sono inorgogliti e non hanno avuto nessun timore di Dio e sono stati mandati via anche loro. Anche il messaggio portato da Giona, abbiamo ascoltato domenica scorsa, ai Niniviti, era un messaggio che portava paura. Vi ricordate il messaggio? Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Altro che non avere paura. E c'è un passo nel Nuovo Testamento per i credenti che ci fa comprendere quanta paura dobbiamo avere di Dio. Non voglio leggerlo tutto, ma Ebrei 10 ci parla di persistere in peccati volontari di quelli che si definiscono credenti. Persistere in peccati volontari dimostrano di non essere mai stati salvati in questo modo. Dal versetto 29 di Ebrei 10 c'è il giudizio. Dice, Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio, che avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Tanti pensano: tanto il Dio del Nuovo Testamento è buono. Che c'entra quel Dio dell'Antico Testamento? Non scherziamo, non forziamo il passo di ebrei. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. È terribile, è un messaggio che mette paura. Chi pensa di sfuggire al Dio dell'Antico Testamento si ritroverà alla fine, quando comparirà davanti a Dio, con lo stesso Dio. Perciò faremo meglio ad adorarlo nel modo giusto e perseverare con timore. In Filippesi Paolo 2,12 dice: adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. E lo sta dicendo non ai non credenti, lo sta dicendo alla Chiesa. Non solo con timore, ma con tremore. Ora, anche qui, prima di passare alla prossima implicazione, voglio fermarmi un attimo solo il fatto che Dio, così santo, così giusto, abbia scelto Israele, o per quello che ci riguarda, abbia scelto me o te, e non di offendere, un grande peccatore. Mi dovrebbe portare alla domanda: perché a me? Cosa ho fatto io di meglio di tanti altri? Perché proprio a me mi ha rivolto una chiamata così grande, mi ha portato a conoscere suo Figlio per essere salvato e non distrutto? Questa riflessione mi dovrebbe portare a temere e a ubbidire il Signore. Israele non imparò questa lezione, sappiamo le conseguenze che ne fece. Giosuè invece temeva il Signore. E prima di morire dice al suo popolo, in Giosuè 24,14: dunque temete il Signore, servitelo con integrità e fedeltà. Passiamo a vedere la terza implicazione. Questa è un'implicazione di grande incoraggiamento. La chiamata salvifica di Dio ti dà sicurezza per affrontare il futuro. Versetto 21 e 22. In quel medesimo tempo Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anachiti della regione montuosa di Ebron, di Debir, di Anab, di tutta la regione montuosa di Giuda, di tutta la regione montuosa di Israele. Giosuè li votò allo sterminio con le loro città. Non rimasero più Anachiti nel paese dei figli di Israele, non ne restarono che alcuni in Gaza, in Gat e in Asdot. Vi ricordate chi erano gli Anachiti? Gli Anachiti erano una popolazione di giganti vissuti sulla terra in un periodo, per un grande periodo di tempo. Alla fine c'è scritto: non ne restarono che alcuni in Gaza, in Gat e in Asdot. E leggendo questo versetto mi ha subito colpito Gat. Non so se vi ricordate il più grande combattimento corpo a corpo che fece Davide, il re Davide. Questo combattimento è famoso anche nel mondo intorno a noi. Davide combatté contro chi? Goliath. E Goliath era di Gat. Prima Samuele 17,4 dice: Goliath di Gat, alto 6 cubiti e un palmo. Goliath di Gat era alto 6 cubini e un palmo, era circa 3 metri. Ogni cubito erano 45 centimetri. A noi sembrano storielle, ma avere contro uno di questi giganti non credo che ti viene tanto da ridere. Non so se vi ricordate, quando eravamo più giovani, la serie TV, l'incredibile Hulk. Tu avevi un incredibile Hulk davanti e qui c'erano un popolo intero di incredibile Hulk. Ora, perché in questo tempo di bilanci, di riflessioni, di questo freno a mano, Dio abbia voluto che si ricordasse proprio di questo particolare? Perché menzionare gli Anachiti? Perché 40 anni prima Israele pensava che neanche l'aiuto di Dio gli avrebbe fatti scampare dalle mani di questi giganti. In Numeri 13, dal versetto 31, lo leggo io, c'è scritto: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorare, un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura, e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavalletti, e tali sembravamo a loro. Loro erano delle cavallette rispetto a questi giganti. Questa parete forse non è 3 metri. Pensate quanto erano alti. E allora Dio ha voluto lasciare per ultimo questo tassello così importante per ridicolizzare gli anachiti. Che fine hanno fatto oggi questi giganti? Questi giganti che vi facevano così paura, dove sono adesso Israele? Dove sono? Non ci sono più, sono stati distrutti. Dio gli sta mostrando l'inutilità delle loro paure con un Dio così grande accanto a loro. Se andiamo a studiare il capitolo 14 di Numeri, se volete studiarlo a casa, vedrete che guardando questi giganti, il popolo prima urla, grida, poi inizia a piangere. E piangono una notte intera. Dio stava ridicolizzando anche la vecchia generazione. Dio non aveva gradito quella mancanza di fede. E poi iniziano a mormorare dopo che piangono, si svegliano la mattina, sono stati svegli, ma la mattina iniziano a mormorare contro Mosè, poi contro Dio e poi si ribellano. Quella paura di quei giganti li porta a ribellarsi, accusano Dio che non voleva, che voleva distruggerli usando questi giganti, che li aveva ingannati, li aveva portati lì per distruggerli. Voleva far diventare le mogli e i figli preda del nemico. Adesso i loro figli possono vedere con i loro occhi quanto fossero inutili quelle paure. Dio, loro non erano diventati preda del nemico, loro erano diventati vincitori su quel nemico che faceva così paura. Dio non giustificò quei pianti e quella paura, ma li distrusse nel deserto. Chiaramente stiamo parlando di un peccato, di ribellione. Perché aver paura credo che sia una cosa normale, ma dobbiamo fidarci, per cui dovevano fidarsi. Nonostante avessero visto che Dio era degno di fiducia, loro erano passati nel Mar Rosso, avevano visto già le meraviglie di Dio, ma si ostinarono contro di Dio. La Bibbia ci dice che loro, io avrei detto, avevano la testa dura, dice che avevano il collo duro. L'unico che si fidò di Dio, gli unici, furono Giosuè e Caleb di quella generazione, ed entrambi sono qui in questo momento. E voglio leggere le parole di questo credente genuino, questo esempio che stiamo considerando, perché sono importanti. Sempre in Numeri 14, nel versetto 8, Giosuè si stracciò le vesti e parlò a tutta la comunità: se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore, non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore con noi, non li temete. Noi non abbiamo gli stessi giganti. Le nostre paure prendono magari una forma diversa, ma il nostro Dio è lo stesso Dio che avevano loro. E il nostro Dio è pienamente sufficiente per pensare alle nostre vite e proteggerci. Dio qui gli sta insegnando una lezione molto importante ed è quella di non essere in ansia per il futuro con un Dio così grande accanto a te. Ed è una lezione che dobbiamo veramente fermarci anche noi e ricordare spesso. Anche Gesù, perché ci dimentichiamo, come detto, noi dimentichiamo troppo spesso quello che sono le meraviglie che il Signore ci fa vedere. Gesù in Matteo 6, dal versetto 25, ripete la stessa lezione parecchi secoli più tardi. Dice: non essere in ansia per nessuna cosa. Perché siete così ansiosi? Ho letto in questi giorni un post di Patrick Galasso. Vi ricordate chi è Patrick? Che diceva: l'ansia è vivere il futuro prima che si manifesti. La fede e la fiducia che quando il futuro diventerà presente, diverrà presente, nostro Padre sarà lì a darci ciò di cui abbiamo bisogno. L'ansia ti viene quando pensi al domani e vuoi avere il controllo. La fede ti insegna che il controllo appartiene solo a Dio, che ha piena cura di te. Per cui stai tranquillo e riposa in Dio. Ora, il più grande nemico che avevamo come credenti era molto più alto di 3 metri. La più grande montagna che per i credenti Dio ha distrutto è la morte. In 1 Corinzi 15:55 Dio si fa beffe della morte. Dice: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Gesù ha sconfitto quel gigante. Gesù lo ha inchiodato alla croce. E insieme alla morte ha inchiodato alla croce ogni nostro peccato, ogni peccato di chiunque si ravvede veramente e crede nel suo sangue versato alla croce. Perciò la chiamata salvifica di Dio ci deve dare molta sicurezza. Il credente non può stare in ansia, ma deve attaccarsi alle promesse che Dio rivolge attraverso la sua parola. Andando avanti, il versetto 23 fa da ponte, riassume sia la parte precedente delle guerre, ma riassume anche la parte successiva della spartizione della terra promessa, che è il tema del restante libro di Giosuè dal capitolo 13 in poi. C'è tutta la spartizione di questa terra. Adesso vediamo velocemente l'ultima implicazione per noi oggi, un po' più velocemente. La chiamata salvifica di Dio ti porta ad adorare il Signore. Leggo tutto il capitolo 12. Questi sono i re del paese battuti dai figli di Israele, i quali presero possesso del loro territorio di là dal Giordano verso oriente, dalla valle dell'Arnon fino al monte Ermon, con tutta la pianura orientale. Sicon, re degli Amorei, che abitava a Chesbon e dominava da Aroel, che è sulle sponde del torrente Arnon, e dalla metà della valle e dalla metà di Galad, fino al torrente Yabok, confine con i figli di Ammon, sulla pianura fino al mare di Kinneret, verso oriente fino al mare della pianura, cioè il mar Salato, a oriente verso Bet Yesimot, e dal lato di mezzogiorno fino ai piedi dei pendici del Pisga, poi il territorio di Og, re di Basan, uno dei superstiti di Refaim, che abitava ad Astarot, Edrei, e dominava sul monte Ermot, su Salca, su tutto Basan, sino ai confini dei Gesuriti e dei Macartiti, e sulla metà di Galat, confine di Sicon, re di Chesbon. Mosè, servo del Signore, e i figli di Israele li batterono, e Mosè, servo del Signore, diede il loro paese come possesso ai Rubeniti, ai Gaditi e a mezza tribù di Manasse. Questi sono i re del paese che Giosuè, i figli di Israele, batterono di qua dal Giordano a occidente, da Baal Gad, nella valle del Libano, fino alla montagna Brulla che si eleva verso Seir, paese che Giosuè diede in possesso alle tribù di Israele, secondo la parte che ne toccava a ciascuna, nella zona montuosa, nella regione bassa, nella pianura, sulle pendici del deserto, nella regione meridionale, il paese degli Ittiti, degli Amorei, dei Cananei, dei Ferezei, degli Ibei e dei Gebusei, il re di Gerico, il re di Ai, vicino a Betel, il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Amut, il re di Lachis, il re di Eglon, il re di Gezerer, il re Debir, il re Geder, il re Corma, il re Arad, il re Libna, il re di Adullam, il re di Macheda, il re di Betel, il re di Tapua, il re di Kefer, il re di Afec, il re di Sarok, il re di Madon, il re di Asor, il re di Simron, Meron, il re di Aksaf, il re di Tanak, il re di Megiddo, il re di Kedes, il re di Eocnema al Carmelo, il re di Dor, sulle alture di Dor, il re di Goim a Gilgal, il re di Tirsa, in tutto 31 re. Da una prima lettura sembra che sia uno di quei capitoli i più noiosi della Bibbia. Sentirsi nominare tutti questi re, non so a voi, ma a me all'inizio mi dicevano poco. Cosa possiamo meditare di così importante con tutti su questi versetti? Nei versetti dall'1 a 6 vengono citati i nomi di altri re che non c'entrano nulla con la guerra e nella conquista della terra promessa. Ricompare Mosè. E questi furono distrutti quando Israele era nel deserto. Perché riesumare questi re in questo momento, i cui nomi erano ormai passati? Ho scoperto che tutti questi nomi di questi re non finiscono qui, ma vengono ricordati anche in Neemia 9:22, non tutti chiaramente, vengono ricordati nel Salmo 135 e 136, e allora ci deve essere una spiegazione migliore per ricordare tutta questa lista di re. Un commentatore ha suggerito che tutti questi nomi compaiono qui perché lo scrittore vuole preservare l'unità del popolo di Israele, sia quelli che erano fuori dal Giordano dall'altra parte, sia quelli che erano all'interno nella terra promessa, perché c'era il serio pericolo che queste due tribù e mezzo dall'altra parte del Giordano non venissero più considerate appartenenti a Israele. Il versetto 6 fa riferimento a quelle due tribù e mezzo. Nel racconto è come se Dio stesse dicendo a Israele: non dimenticarti di quelle tribù. Ora, guardando velocemente il capitolo e considerando anche qui il testo, ancora c'è un freno a mano, ritorniamo ancora più indietro, come ho detto, e ci sono tre aspetti importanti che dobbiamo considerare, che vorrei riassumere con voi. Il primo aspetto lo abbiamo appena visto: proteggere l'unità del corpo, del popolo. Il secondo aspetto lo abbiamo ricordato prima, quando abbiamo visto la prima implicazione. Dal versetto 7 di questo capitolo, tutti quei nomi ricordano, come abbiamo anche introdotto stamattina, la fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio. La promessa di Genesi 12:7 ad Abramo che la sua discendenza avrebbe abitato questi territori dominati da questi re. Io darò il paese alla tua discendenza. Queste parole non sono affatto noiose, ma descrivono un fremito entusiasmo. Sono le parole, possiamo dire, di una preghiera che adesso sta facendo Giosuè. Ho scoperto che i versetti dal 7 al 24 costituiscono le strofe della versione ebraica del nostro inno Tu sei fedel Signore. Ecco l'importanza di questi re. E il terzo aspetto, che abbiamo anche introdotto stamattina, descrive la bontà di Dio. Non è un elenco noioso, quindi, ma un elenco di ringraziamento. Un ringraziamento non generale, ma è minuzioso e dettagliato. Viene menzionato ogni re conquistato, perché ognuno di essi è un segno della potenza di Yahweh, della fedeltà e della bontà di Dio. Giosuè ringraziava minuziosamente il Signore per tutti i suoi benefici. Anche questo è qualcosa che dovevano imparare le future generazioni. Oggi facciamo fatica noi a fare qualcosa del genere. La Chiesa a volte fa fatica a pregare, a volte, come già ho detto in tante occasioni, c'è un silenzio imbarazzante nel nostro tempo di preghiera, a culto. Dovremmo essere impazienti. La Chiesa fa fatica ad abbandonarsi nel ringraziamento con tutti i dettagli. Sì, ringraziamo il Signore, ma poco, poco. A volte preghiamo il Signore per qualcosa che ne so, e mi è capitato, chiediamo al Signore aiuto in certe circostanze, il Signore risponde e noi ci dimentichiamo di ringraziare. È successo. Forse anche come Chiesa dobbiamo ricordarci di più le benedizioni del Signore. Altre volte il Signore ci porta fuori dalle quelle situazioni difficili e non solo non lo ringraziamo abbastanza, ma potremmo anche mettere in dubbio che sia stato Lui. Giosuè 11:12 ci insegna che non è la fortuna o il caso che ha dato la terra promessa a Israele, ma è stato il Signore e da Lui va dato il merito. Dio vuole che noi lo lodiamo e lo adoriamo con tutto il cuore e che non dimentichiamo nessuno dei suoi benefici. Ecco, per ritornare al Salmo 103:2, la fede biblica si misura nel riconoscere dettagliatamente tutta la bontà di Dio e nell'offrire ringraziamenti minuziosi. La nostra fede non resta sterile così, ma è nutrita, incoraggiata e rinvigorita per aspettarci nuovi atti di misericordia. Il Signore con questo resoconto sta insegnando alle future generazioni di Israele e anche a noi oggi di non essere irriconoscenti. A volte preghiamo grazie per le tue infinite benedizioni, ed è una bella preghiera, ma dovremmo fermarci di più anche noi e capire quali sono queste benedizioni. Noi ringraziamo per le cose materiali, per la salute, per i cibi, ma quanto ringraziamo per le cose spirituali? Perciò dobbiamo imparare a ringraziare specificatamente, e per il Signore il cibo spirituale è più importante del cibo materiale. Lo dice Gesù stesso. Dobbiamo perciò imparare a ringraziare più specificatamente il Signore. Dovremmo insegnarlo anche ai nostri figli, soprattutto a chi ha i figli piccoli, che ancora ti ascoltano. E qui mi vedo molto mancante. Innalzare la bontà, la fedeltà e la cura di Dio nei dettagli, ricercarlo in ogni ambito della nostra vita, è un segreto per evitare di elevarci e allontanarci da Lui. Ci avviciniamo a concludere, ma mi preme ancora dire qualcosa su tutto quello che abbiamo visto oggi. Tutta la fedeltà di Dio, dalla promessa fatta ad Abramo fino a questo momento, tutti questi secoli ad aspettare dovrebbero portarci a puntare i nostri occhi tutti i giorni sul ritorno di Cristo. Noi non dobbiamo entrare nella terra promessa, ma la più grande promessa che abbiamo ricevuto è il ritorno di Cristo. Dobbiamo non solo aspettare quel giorno, ma desiderare che quel giorno, presto o tardi, arriverà. Allo stesso modo di come quelle promesse si sono realizzate per Israele. Perciò, ricapitolando, forse c'è bisogno anche noi di tirare il freno a mano, c'è bisogno di fermarci e vedere meglio le benedizioni passate che abbiamo ricevuto. Forse c'è bisogno di fermarsi e analizzare le nostre vite, se ci rivediamo più come Giosuè o siamo come Israele futura. Forse è il momento di prendere sul serio la chiamata a salvezza che Dio ti ha rivolto. Quali sono le implicazioni di questa chiamata? Che voglio ripetere. Quattro implicazioni che abbiamo visto oggi della chiamata salvifica di Dio che devono caratterizzare la tua vita. La chiamata salvifica di Dio è una chiamata esigente. La chiamata salvifica di Dio ti porta a temere il Signore. La chiamata salvifica di Dio ti dà sicurezza per affrontare il tuo futuro. La chiamata salvifica di Dio ti spinge ad adorare nel modo giusto soltanto il Signore. E voglio terminare rileggendo il versetto del Salmo 103:2. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Preghiamo. Signore Padre, vogliamo lodarti, adorarti e ringraziarti della tua parola che ci hai lasciato, Signore. Oggi ancora una volta abbiamo bisogno di ravvederci e siamo qua, Signore, davanti a te a implorarti il tuo perdono. Signore, per tutte le volte che dimentichiamo i benefici che fai per noi, tu ci dici di ricordare tutti i benefici, Signore, non solo alcuni. E Signore, aiutici a mettere in pratica che queste implicazioni possano attaccarsi a noi, Signore. La tua chiamata è esigente, per cui ti prego per tutti coloro che non hanno capito questa chiamata o che non stanno seguendo la tua via, che tu possa parlare ai loro cuori e che possa mostrare che tu hai chiamato credenti a salvezza per fare le tue opere, Signore, che non siamo qua in villeggiatura, ma tu chiami ognuno dei tuoi figli a portare il 30, il 60, il 90. E ti prego per quei cuori scoraggiati, magari che continuano a servirti, che possano avere costanza e fedeltà di farlo sempre, Signore. Perciò ti chiedo veramente che tu possa aiutare Ti chiedo, Signore, per chi è sotto prova, che possa non temere il proprio futuro, ma affidarsi a te completamente, sia chi lo sta vivendo sulle proprie spalle, ma anche chi lo vive a fianco, Signore. Che ognuno di noi possa far tesoro di quanto oggi hai voluto insegnarci, Signore, attraverso della Tua parola. E voglio pregarti di benedire il futuro di questa Chiesa, anche tutti coloro che ascolteranno anche questo messaggio, che magari non conosciamo neanche. In Cristo Gesù. Amen.